vorrei ringraziare Anna Rosa per questo suo intervento molto prezioso per noi e trasformativo, spero, sicuramente sarà così. Sì, ma aspetta perché bisogna che vi avviciniate, perché così vi passo il microfono e cosa faccio, scendo, se ve lo do.
È un esame? No, ti posso sentire.
Colonizzazione da parte del
pensiero marxista delle donne. Io ti dico che nel femminismo di quegli anni c'è stata anche un'altra posizione, che era quella di Carla Lonzi, che era quella di donne che vedevano nella loro condizione, a partire dalla loro esperienza di donne dentro la famiglia, dei rapporti personali, dell'accudimento dei figli, eccetera, la radice del loro meno potere, e nello stesso tempo anche un elemento fondamentale per vedere insieme un sistema economico che si basava proprio su tutta quella ricerca lì, nell'altra iniziativa che è stata fatta in sala comunale, nell'intervento che faceva con la piccola comunista femminista, che da allora e ha continuato fino ad oggi a mettere l'accento proprio su questo, cioè le donne non abbiamo neanche bisogno trovati male a livello di capitalismo globale, però lo possiamo trovare anche in ciò che ci assoggetta, che ci lega e che ci tiene dentro questo meccanismo che ha la famiglia, che ha la famiglia finanziata dal sistema economico fondato sulla ricerca del profitto, un elemento fondamentale. Io credo che queste analisi ci possono essere utili per fare delle azioni efficaci. Molto di parlare di una generica male con il quale dobbiamo fare, che veramente io sono molto, direi, molto in dubbio sulla capacità di svilupparsi in efficacia. Finisco solo per dire questa cosa: io credo che sia attraverso l'esperienza dell'altrano che sono ora quando, sia attraverso il contesto, davvero ci sia oggi un bisogno delle donne di creare di nuovo, di far nascere di nuovo un forte movimento. Non so quale forma avrà, non so su quali pratiche si leggerà, ma sicuramente deve riattraversare un po' anche tutti i discorsi che io ho fatto a
cavolo, che prestazione! No, ma facciamo così.
Se vuoi, sì, altrimenti vuoi che facciamo. Altrimenti se qua
una sì, facciamo, meglio, okay, meglio.
Io ho due domande. La prima è sull'affermazione che è importante valutare l'efficacia, quindi la citazione di Simone Weil. Perché stavo ragionando su una cosa, cioè l'efficacia. Sì.
Non so,
cioè ho pensato appena citato questa frase, però l'efficacia verso quale scopo? Perché, cioè il tassello successivo all'efficacia, cioè per che cosa? Perché io credo che molto spesso l'efficacia derivi proprio dal problema di scambiare i mezzi con i fini. Quindi verso che cosa sto andando? Se ho confuso le due, magari sono inefficace, questo è anche il problema, perché non sto andando verso l'obiettivo, ma sto andando verso il mezzo. La considerazione per cui per valutare l'efficacia penso sia anche importante valutare gli scopi, quello che deve apparire su questo, questa è la prima domanda. La seconda ha a che fare sulla appunto la considerazione delle parole adeguate e tremende, perché quello che stavo pensando è rispetto anche al male, ma non abbiamo bisogno, diciamo, di essere propositivi per le donne. Cioè, invece di concentrarsi su distruggendo il male, pensare a proporre in modo positivo una soluzione, che è un po' quello che manca oggi. E usando proprio il linguaggio, quello è sicuramente una leva. C'è un esempio banale, per essere concreto, insomma, un piccolo, ad esempio, la definizione di politica. Io ogni giorno faccio delle battaglie su quella che è la definizione di politica, perché ogni volta le persone pensano alla politica come siamo partiti con le posizioni. Allora, notare questa cosa, dico no, la politica è altro, se tu sei contro la politica non sei esattamente contro la politica, quello che stai dicendo è contro il sistema dei partiti, dell'esercizio del potere, che è una cosa completamente diversa. E quindi le persone dicono ok, forse è vero. Allora, sono piccole cose, però dal linguaggio poi appunto si possono vedere degli effetti anche molto concreti. Allora dico, non dovremmo essere propositive e quindi cominciare a tirare fuori idee nuove, linguaggi nuovi, a avere un'infrastruttura sulla fedeltà. Grazie.
Buonasera, innanzitutto la Daniela, come mi chiamo Stolkin, Lana Franchini. Mi chiamo Stolkin perché dal 2 di luglio vengo nascosta a seguito di una grave vicenda di Stolkin di cui sono stata vittima per oltre 6 anni. Io mi trovo in un mondo per me nuovo perché sono uscita allo scoperto dalla fine di settembre. Io sono qui oggi perché questo pomeriggio mi ha colpito per il titolo, con tutta la forza necessaria, perché ce ne vuole tanta, prima di tutto per denunciare, io ne ho fatte 9 in 6 anni, ce ne vuole tanta per sopravvivere dal 2009, e dico sopravvivere, dal 2009 con la prima denuncia al 2012 quando è arrivato il processo. Ce ne vuole tanta per uscire da un tribunale bastonata nell'anima, il discorso che faceva lei prima, che condivido tutto, e ce ne vuole tanta quando dopo una settimana dalla fine del processo il tuo stalker torna e ricomincia esattamente come prima, ce ne vuole tanta per chiudere due attività che mantenevano la mia famiglia, quindi mia madre, mio figlio e me stessa, e scappare perché nessuno ha fatto niente per aiutarmi. Ora, io mi riallaccio e ripeto, sono pienamente d'accordo con quello che lei ha detto in tutto, permetto che io non ne so niente di politica, io combatto ogni giorno per la sopravvivenza da 6 anni, non per la politica. Allora, lei ha parlato di rabbia, di forza, di parole adeguate per una trasformazione. E la rabbia è quella che mi è venuta dopo il sopruso che ho vissuto, e dopo 6 anni di stalking e dopo 7 purtroppo di presa di coscienza con un cocainomane dichiarato cocainomane dopo purtroppo, con un alcolizzato dichiarato alcolizzato dopo purtroppo, con una persona che mi ha malmenata per anni quando ero ubriaco, e tu devi prendere coscienza, e la mia presa di coscienza è arrivata per mio figlio, sempre un discorso che ha fatto lei prima,
custodire
la vita di mio figlio, perché finché ha toccato la mia e davo delle scusanti. Allora, questa rabbia a fronte di un sopruso terribile che è stato per me il processo e le conseguenze, io ho accumulato forza in 2 mesi di vita in un nascondiglio che non posso dichiarare dov'è, ovviamente, perché lo stalker mi sta ancora cercando, io vivo nascosta con un binocolo sulla scrivania. Il 25 di settembre, con delle parole adeguate e tremende, ho scritto ai giornali, ho tirato fuori il mio nome, il mio cognome, la mia faccia, chi ero e che cosa è successo. Ecco, questo secondo me, per come la vedo io, è il titolo di un pomeriggio come quello di oggi, con tutta la forza che serve per sopravvivere una vicenda piena di soprusi a partire da ogni forma di istituzione, finendo con la mia vita di oggi, che non è certamente una vita. Io combatto, non mi fermo, sono d'accordo che le parole servono, perché se io oggi posso dire che c'è un comune che mi sta aiutando, è perché io ho tirato fuori parole tremende ma adeguate, che mi danno aiuto, cosa che già avevo fatto nel 2010, ma in forma anonima. Scusate, ma l'emozione è tanta. In forma anonima, e nessuno mi ha considerato. Quindi io la ringrazio per il suo intervento di oggi, perché io lo condivido in pieno, anche se non sono nessuno per poter dire quello che penso.
Dal 44 a 9 e al piano. iniziato a lavorare con il femminismo negli anni 70 e qui a Modena con molti risultati. Vedo che c'è chi si ricorda. E già nel 77 facevamo gli 8 marzi in piazza Matteotti, diverse ma insieme. E quindi quell'insieme è quella parola che io tirai fuori nel 77 appunto per questa cosa che ritengo tuttora molto importante, e quell'insieme che Anna Rosa Buttarelli ha detto nella parte finale. Ed è quell'insieme che ho trovato quando ho conosciuto Anna Rosa Buttarelli a Roma in un dibattito del Lodi sul Se non ora quando. E mi piacerebbe che fosse quell'insieme di tutte quelle azioni che a Modena stiamo facendo come associazione delle donne, pensando, parlandoci, anche scontrandoci, e questo è sempre avvenuto e sempre avverrà. La ricchezza delle differenze non è una cosa che si somma, è una cosa che si costruisce, si parla insieme. E le differenze possono portare ricchezza. Io sento delle cancellazioni e le ho sentite anche qui oggi. Queste cancellazioni sono quelle che ci hanno fatto fermare tutti questi anni. E credo che su questo non dobbiamo riflettere prima di tutto. Allora io vi porto un esempio, perché quando dico una frase mi piace avere qualcosa dietro, e chi mi conosce lo sa. Festum, appena c'è stato, io ho iniziato a leggere, a riflettere, a così ho detto: ma qui noi non possiamo non fermarci su quanto è avvenuto a Festum. E quindi abbiamo detto a Modena il 7 dicembre, ve lo dico anche a voi, vogliamo portare su Festum sguardi diversi, che erano poi sguardi diversi anche a Festum, perché io ho detto che forse sono molto diverse negli interventi, cioè che cito solo una cosa, 50-50 per una democrazia paritaria e ovunque si decide, le posizioni non sono tutte uguali a Festum, o sul lavoro non sono tutte uguali a Festum. E quindi noi vorremmo fare questa lettura insieme per poi trovare, come diceva Anna Rosa Buttarelli, quelle pratiche, quelle parole, quelle azioni, quel fare al quale si richiamava anche Giuliana, per cambiare le cose. Grazie.
Per rimediare
capito bene.
Però penso che appunto per riparare e per evitare questo male, noi donne mettiamo lì tanta energia e tanta forza, che sicuramente è necessaria. Però io ecco, quello che non ho sentito, che sicuramente forse c'è, è un discorso che riguarda invece il contesto in cui queste cose avvengono. E questo contesto non riguarda i singoli individui, non riguarda i gruppi, non riguarda i partiti, riguarda un sistema. E quello su cui questo sistema si fonda. Allora, sì, va bene individuare chi, individuare le azioni efficaci, se ne siamo, quindi azioni che non siano solo azioni legate alle parole, pur tanto fondanti, no? Perché non ci dobbiamo dimenticare che le cose di cui parliamo e che vengono nominate, anche se non sono vere, spesso lo diventano. Quindi le parole hanno un grande potere. Però dobbiamo anche capire che ci dobbiamo chiedere su che cosa si fonda questo sistema che mette la violenza nella sua pratica continua. E su questo dobbiamo prendere consapevolezza e in base a questo noi dobbiamo poi operare. E lo possiamo fare solo se siamo insieme. Ecco che io penso che una pratica politica fra donne, una riflessione fra donne, no? Sia importante per trovare quello che finora non si è ancora riusciti a trovare. Quello che Muraro nel libro Al mercato della felicità dichiarava essere l'impensato, quello che scardina il sistema, che cambia radicalmente, che trasforma veramente, e lo possiamo fare insieme, secondo me.
Altre domande?
Altrimenti faccio un primo. Dunque, parto dalla fine. L'intervento di Giovanna mi dà modo di dire, soprattutto di riprendere quello che io penso sia necessario veramente. Tanto ho insistito nel mio contributo. Necessario è riuscire davvero a pronunciare questa parola, far male, cioè bisogna avere il coraggio di riprendere tra le labbra questa parola, perché uno degli effetti del politicamente corretto è proprio quello di impedire in qualche modo andare alla radice, di andare alla radice dei problemi, andare alla radice delle cose, perché c'è sempre una specie di tentativo della cultura in cui viviamo, della cultura cosiddetta maggioritaria, di smussare gli angoli di ogni cosa. Se voi leggete un librettino che si intitola La società della stanchezza, si chiama Anne di cognome, è un docente di origine orientale che insegna in Germania, è un libricino piccolo di nottetempo, La società della stanchezza, è molto interessante perché dice che uno dei problemi gravi della dai quali derivano molte sofferenze e leggi anche molte patologie gravi come le depressioni gravi eccetera, sarebbe questo problema il fatto che bisogna far passare tutto per positivo, bisogna in qualche modo, come dire, vivere sempre sull'onda dell'accoglienza, della comprensione, dell'attività positiva, del volere bene, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, la necessità invece di individuare quel chi riguarda proprio anche il tentativo da parte mia di dire che io sono d'accordo con chi lavora contro ogni prescrizione politicamente corretta. Per esempio quelle, tanto per dire pane al pane, quelle che prescrivono di etichettare come buono a prescindere chiunque si presenti come migrante, tanto per intendere, cioè di accogliere a prescindere dal chi è chiunque si presenti sulla scena strana come migrante. È un esempio perfino banale, però provate a pensare quanta pressione c'è nei cuori, nelle menti, nei discorsi che facciamo, che va in questa direzione, per cui a prescindere dalle azioni, dall'anima, da come si comporta, da che cosa fa nelle relazioni, qualcuno che si presenta come migrante va trattato come buono. Ecco, allora questa patina di positività e di buonismo si chiama così, no? È un nome che corre, no, nel discorso pubblico. Questo buonismo effettivamente copre gli occhi, cioè non permette di leggere correttamente quello che accade veramente. E per questo io, tiro in ballo scandalosamente questa parola. Perché quella parola che è male, quello che io ho continuato a dire, ma nella sua forma molto concreta del far male, non, ripeto, del male come entità metafisica. Ecco, per cui prendetela anche da questo lato la questione, e prendete il mio contributo anche da questo lato, dal lato di scuoterci da questa specie di molti di voi probabilmente non ne hanno bisogno, ma la nostra cultura maggioritaria sì, ha bisogno di essere trasformata in questo senso, dell'abbandonare questa posizione sciocca della positività a tutti i costi, dell'accoglienza a tutti i costi, del pensare che ci sono persone che si possono cambiare. Ecco, ci sono le persone, lo sanno bene le donne che hanno avuto esperienze come quelle di Manuela, che a forza di dire che cambierà, restano uccise. Ecco, si tratta di questo, si tratta di prendere coscienza di questo, che c'è chi fa del male con piacere. Ecco, punto. Ed è prendere coscienza di questo. Guardate che non è semplice, tutto va nella direzione contraria nella nostra società, accomodata in qualche modo nella sua finta buona coscienza. Ecco, perché c'è buona coscienza di sinistra, ce n'è un po' meno a destra, quella è violenza pura, ma voglio dire, la buona coscienza di sinistra è finta perché non vede più la dinamica della realtà, le dinamiche della realtà. Per questo ho insistito così tanto che uno dei problemi che spengono la forza è proprio quello, questa positività a tutti i costi nella lettura della realtà. Bene, per finire con ringraziare Giovanna che mi ha dato modo di riprendere questo tema, scardinare il sistema è qualche cosa di, sarebbe meraviglioso. Naturalmente ci riescono ogni tanto in certe situazioni per contingenze favorevoli, pensiamo per esempio alla Bolivia, dopo molte lotte e peraltro molte con, orientate da presenze femminili, eccetera, sono riusciti a, a scardinare un sistema, a fare una nuova costituzione, eccetera. In effetti, e qui mi riallaccio a Giuliana, che per molto del suo intervento in sostanza ha detto, sembrava polemicamente, ma in realtà ha, ha ridetto a suo modo quello che io ho sostenuto. Il problema è, diciamo, riguarda i contesti. In effetti il tentativo, diciamo così, di entrare in una forma di cambiamento così grande richiede prima di tutto un cambiamento di coscienza. Per esempio ho citato la Bolivia, vado avanti con quello come esempio. Prima di arrivare a fare quella che si può chiamare veramente una rivoluzione nel senso classico del termine, hanno molto lavorato prima di cambiamento di coscienza. E io ho parlato oggi di quello, non l'ho detto esplicitamente, ma ho parlato di quello in fondo. Il fatto che per lavorare addirittura ad un cambiamento di sistema bisogna prima cambiare elementi di coscienza, e uno di quelli che si tratta di cambiare per poter scardinare un intero sistema è proprio quello, cioè di essere veramente, come si può dire, molto di avere delle letture molto scarnificate della realtà, cioè non rivestite di false coscienze, di falsi aggiustamenti, di varie morali o moralismi, ecco. E quindi questo è, e siamo in un, qui in Italia siamo in un processo costituente. Possiamo dire che abbiamo iniziato, molte realtà hanno iniziato un processo che si può chiamare costituente, perché lo capite, lo capiamo, lo vediamo tutti i giorni, la nostra Costituzione, non, per quanto perfetta sia rispetto ad altre Costituzioni, per quanto notevole sia dal punto di vista della qualità rispetto ad altre Costituzioni che ci sono anche in Europa, ma non è osservata, è violata continuamente, non ha più valore fondante della nostra comunità. Per cui siamo effettivamente rientrati in un nuovo processo, entrate, punto di domanda, siamo entrate noi donne in un processo costituente? Perché ci sono molti movimenti della realtà, i movimenti studenteschi, il Teatro Valle, tante altre realtà contemporanee che stanno lavorando ad un processo costituente, cioè ad una rifondazione della Costituzione della nostra convivenza. Noi che siamo qui, noi donne, siamo interessate a questo processo? In che forma ci siamo entrate? Con che riflessioni? Ecco, questi sono argomenti che pongo all'osservazione di Giuliana in primis per l'intervento che ha fatto, e poi così, tanto per continuare, può darsi che sia un problema che ci interessa, che è una di quelle cose che da fare insieme, per l'appunto, in una ritrovata, un ritrovato desiderio di andare insieme ad un nuovo processo di ricostituzione di un movimento delle donne in Italia. Ecco, perché quello è il tema che, come dire, sta ancora prima rispetto alla discussione sulla forza. Se c'è, come io ho visto che c'è, il desiderio e il bisogno anche di ripartire insieme, allora possiamo procedere con il resto della ricerca di cui oggi si può pensare che è una tappa. Per l'intervento di Manuela, come dire, mi ha confortato.
Daniela.
Tu sei Daniela? Chissà perché ho capito bene, scusami. Daniela. Ecco, l'intervento di Daniela mi ha riconfortato e riposizionato, e quindi la ringrazio rispetto al taglio che ho dato al contributo di oggi, perché come dire, la verità di quello che si dice, di quello che io tento di dire in certe situazioni, viene misurata sull'estremo. Ecco, e lei ha dato una testimonianza dell'estremo, per cui, come dire, questo in un certo senso a me basta oggi per quello che ho provato a fare qui con voi, perché è così che si misurano le cose, almeno io le misuro così, sul fatto che chi vive sull'estremo, chi sta sul confine, chi ha vissuto esperienze di confine, le sente risuonare le cose. Perché se no le mezze misure, le vite, diciamo, che sono abbastanza accomodate in se stesse, che bene o male, come dire, non hanno a che fare con tutto questo, non sono una vera misura. Non sono una vera misura di quello che si dice in ordine alla forza. Certo, se avessimo parlato di altre cose avrei dato un altro contributo, ma parlando di quello che ha detto Daniela per quanto riguarda la verità che ho cercato di mettere, per me è confortante e sufficiente. Rispondo a Giulia, provo a rispondere. La prima domanda che ha fatto riguarda la valutazione degli scopi. Ma sì, cioè, non credo che si possa usare esattamente questo nome all'interno di un agire politico, così come è stato pensato dalla politica delle donne. Perché la cosa bella della politica delle donne è che raramente si pone degli scopi, cioè l'agire si fa per, si può dire, o per necessità o per amore, e certo ha come un'intenzione, se vuoi, io userei questa parola meglio, no? Perché altrimenti usando il nome scopo si entra in un ambito che è quello della progettualità, cioè del progetto. Il progetto sulle forme dell'agire politico ha sempre fatto dei danni, perché pensiamo per esempio alle varie filosofie della storia, ne abbiamo citata una, il marxismo, no? Che aveva un progetto, aveva uno scopo, diciamo. Ecco, quello scopo non è ancora stato raggiunto. Io mi augurerei che i più nobili scopi del marxismo prima o poi venissero raggiunti in un'umanità che non è quella contemporanea. Ecco, però il problema è che quando ci si danno degli scopi, quando l'agire si dà degli scopi, cioè disegna esattamente il traguardo a cui si deve arrivare, succedono dei guai, cioè, non ci sono dei problemi, si fanno delle violenze alla realtà, si fanno delle violenze a se stessi per fare delle cose magari anche controvoglia pur di arrivare. Ecco, per cui io non parlerei scopi, ma ho capito quello che tu intendi, il problema che tu poni, che riguarda l'intenzione, se posso, come dire, suggerire una rettifica della tua domanda. E certo che è importante valutarla, cioè è importante valutare ciò che attrae il desiderio, è detto in altri termini, l'orizzonte verso cui il desiderio vorrebbe portare le proprie azioni e le trasformazioni verso cui le azioni sono dirette, certamente. Però con questa, ecco, come dire, il mio modo di rispondermi, di risponderti è, spero sia sufficiente per capire che valuto molto come molto importante quello che tu chiedi, ma con questa correzione, cioè io metto questa correzione, perché davvero se c'è un dono che la politica delle donne ha fatto all'agire politico in generale, e che anzi che deve ancora in qualche modo trasmetterlo all'agire politico generale in generale, è proprio il togliere lo scopo, perché lo scopo, direbbero gli orientali, genera attaccamento. Per chi conosce problematiche orientali e le filosofie orientali capisce bene che cosa voglio dire, ma si capisce bene, cioè se si vuole raggiungere un traguardo preciso, uno scopo preciso, quello scopo genera l'attaccamento, cioè fa perdere lucidità nell'agire, perché è più importante arrivare allo scopo che tutto il resto. Come dire, si può arrivare a passare sul corpo delle persone, come hanno fatto le rivoluzioni violente, no? Sanguinose, pur di arrivare a uno scopo. Ecco, questo è la questione. La seconda, sì, tu dici, ma hai sentito probabilmente, oppure per la tua sensibilità, il mio intervento di stasera, come dire, ti ha forse fatto intendere una specie di vena pessimistica, no? Come dire, un alone pessimistico, quasi dell'urgenza di affrontare il negativo, eh? E tu mi chiedi, ma non è il caso forse invece di fare delle proposte e di dire questo noi possiamo fare, questo è il positivo che noi mettiamo a confronto con il negativo, inteso, io oggi l'ho inteso addirittura come male, ma così volevo fare. Certo, ma sono due azioni, due facce della stessa medaglia, nel senso che c'è un agire, come dire, c'è un agire del negativo, del che affronta le cose negative, che è una proposta. Mi spiego, io ho scritto tanto tempo fa nel libro di Diotima, La magica forza del negativo, e magica forza già la dice lunga, no? Delle pratiche, ho scritto un mio contributo indicando delle pratiche, quindi facendo delle proposte, che però si confrontano con il male. Ecco, allora il negativo non è il male, il negativo sono quelle cose che disfano, sono quelle azioni, quelle parole, quell'agire che disfa qualcosa, no? E anche quella è una proposta positiva, se non sembri paradossale. Ecco, io volevo andare in quella direzione questa sera, perché quando si dice forza, quando si pronunciano questi nomi, forza, violenza, eccetera, bisogna andare a lambire quelle soglie lì, del dove il negativo può lavorare e dove però ci si confronta anche con quello che si può chiamare a buon diritto male.
Rosanna, hai già risposto a Rosanna, anche se...
Alla...
Rosanna secondo me manca.
Eh beh no, ma la Rosanna aveva...
era una...
No, lei era un contributo positivissimo con il quale siamo d'accordo, insieme.
Bene.
Gli do quel titolo lì. No, sono d'accordo con lei.
Se qualcun altro vuole intervenire,
prima.
Ok, qualcun'altra vuole intervenire? Bene, allora ringraziamo Anna Rosa. Sì, sì, certo.
Però non venite più a lezione.
Non veniamo più a lezione perché la mamma ha 92 anni. Allora, la cosa che mi interessa, che vorrei, è un tema questo del male che mi circonda, del male che sento anche che io faccio, eccetera, che mi prende molto, sul quale sto cercando di pensare, perché a volte sento che la rabbia che ho dentro
fa male.
Fa male e fa male anche a me, ma anche posso fare davvero del male, devo sempre sì. stare in questa misura. E il male che dicevo, che non è quel male, quella violenza fisica, di quella violenza che...
Bell'anima.
È il male dell'anima, è il male piccolo, apparentemente piccolo, che io nelle risposte delle istituzioni che incontro, nel buonismo che pretende di farmi tacere quando prendo parole forti, che schiaccia, in qualche modo sento, schiaccia questa forza che ho e che vorrei esprimere, che però fa questo male. Cioè la forza che io sento oggi dentro di me, proprio perché è una forza che viene anche da tanta rabbia, non è una forza benevola, cioè non è accogliente, non è mai tagliente la parola, l'agire, eccetera. Ecco, in tutto questo io sento che c'è un pericolo, che è quello di stare attento a non farmi male, cioè come lottare, come agire per combattere il male. Per male intendo tantissimo, anche la cosa più piccola, è quella cosa che trovi sempre. Ad esempio, anche donne con cui mi trovo, e credo di essere in sintonia, che a un certo punto dico, ma tu devi sempre dire la cosa contraria di quello che dice, non so, il sindaco, l'assistente sociale, e io sento di essere non contraria, ma c'è un punto da fare, c'è da fare una precisazione. Vi faccio solo un esempio. Posso? C'è un minuto. Vabbè, c'è un'assistenza di mia madre, mi è stato dato un contributo di un certo tipo. Poi però ho un zio schizofrenico, sono in Emilia Romagna. Chiedo a questo zio, chiedo io da sola, non riesco a gestire mia madre totalmente inabile, con una demenza, eccetera, eccetera, e da sola questo zio schizofrenico continua a curare mia madre per 80 anni l'ho fatto. E quindi prendo forza e dico, da solo non ce la faccio, familiare non ce ne sono, entro in relazione con l'ente locale, l'assistenza, eccetera, eccetera. Insomma, gira e rigira, nessuno trova, nessuno vuole occuparsi insieme a me di questo zio, e la risposta che mi viene data quando io dico, a questo punto, questo uomo è di tutti noi, insomma, i cittadini di questo paese, qualcosa dobbiamo trovare, gli viene detto, ma noi per la tua mamma abbiamo fatto questo, un'altra cosa. E io ho sentito che quella persona che stava dicendo questo, l'assessore donna e l'assistente sociale, stavano usando il loro potere istituzionale, piccolo piccolo, per dire una cosa assurda, perché mi ha dato quello che mi aspettava per legge, soldi, tasse comuni, che non gli appartenevano per nulla. Cioè, come se io avessi avuto di rossi cazzo, scusate, sì, sì. Nelle mani, non mi fotti niente. Sembra una sciocchezza, ma se questi episodi si ripetono nella vita di tutti noi, è come se a un certo punto si sale, no? Una sensazione di, ma non è possibile che questi qui, solo per il fatto che hanno una carica,
sì.
o perché lavorano, perché hanno, si possono permettere di mettersi nella condizione, no? Non parlo di diritto, ma di trovare una risposta a un problema sociale, è la politica, no? Un problema che viene posto, e mi chiedono e mi rimbalzano qualcosa che, se io tornando a casa, questi sono, cosa mi hanno detto? Cioè mi hanno detto, ti abbiamo dato. E così dopo io sono tornata indietro il giorno dopo e le mie parole sono state violente. Taglienti, precise, però come fare questo senza essere, puoi farsi male, nel senso che poi finisce che sei sempre quella che dice quelle cose e fai fatica, insomma, è molto molto dura. C'è qualcosa che mi puoi suggerire?
No, di come dire, già hai fatto il massimo, nel senso che non ti sei tenuta dentro tutta quella rabbia, appunto, che ti avrebbe fatto male. Certo, lì non possiamo parlare di azione efficace, se non sì, ho capito che c'era questo retro pensiero. Non possiamo parlare di un'azione efficace perché non ha cambiato lo stato delle cose, però ha risolto almeno parzialmente l'indignazione e la rabbia che avevi che, insomma, se no sarebbe implosa di più. Quindi va bene, come dire, anche quelle sono cose che non si devono buttare via, vanno benissimo, bisogna farle. La questione dell'azione efficace si misura su un altro piano, e lì, come dire, non c'è altro modo se non cambiare la politica, proprio la politica istituzionale, perché queste sono, per quello che tu mi dici, mi fa pensare il comportamento di questa donna, giusto, un'assessora, ad una mutazione genetica proprio, ad una mutazione genetica della classe politica italiana a tutti i livelli, dall'amministrazione minuscola del condominio, si può dire, al Parlamento e ai livelli massimi. Mutazione genetica consiste nel fatto che non esiste più la cosa pubblica nella loro testa. No, cioè non c'è più. Esiste qualcosa che ha a che fare con quello che loro chiamano azienda. Ecco perché cioè tutto si è trasformato simbolicamente nella testa di tutti, a sinistra, a destra. Raramente si trova qualcuno che arriva a coprire cariche istituzionali o amministrative locali ormai in questi tempi, che ci sono le eccezioni, per carità, non si deve buttare via tutto naturalmente, però in generale c'è stata effettivamente questa mutazione del cervello, che non legge più il governo, le azioni di governo locali o non locali, come azioni che riguardano la vita pubblica. Sono azioni amministrative aziendali, ecco, e questo è, e poi questo fa venire fuori questa cosa, per cui il senso di essere lì a amministrare un assessorato di un paese è come amministrare un'aziendina di paese, dove loro si sentono in qualche modo i capi azienda, ecco. No, e quindi lì l'azione efficace è cambiamento della forma mentis della classe politica futura, perché quella che abbiamo adesso credo che sia irriformabile, non ha la possibilità di, nonostante, ecco, di riformare granché. Si sente più lì.
Festival della filosofia. Non vieni o non ti hanno mai invitato, o non ti voglio invitare.
No, non ci vogliono invitare. Questo è un intervento di Adele Generoso nei miei confronti e delle mie compagne di strada, filosofe della differenza. Ci hanno proprio detto, perché c'è stato un tentativo da parte di una di noi di proporsi, e ci hanno proprio detto che non ci avrebbero mai invitato, perché non ci ritengono filosofe. Sini e la signora lì, come si chiama, Sini Bodei. Il Bodei lì, Bodei e la signora
Borsari.
Michelina
Borsari.
Ecco, lei.
qualche altro intervento? Bene, allora vorrei ringraziare Anna Rosa.
Azione di efficacia. Se non c'è lo scopo, ma c'è solo un orientamento, uno sguardo di desiderio,
l'orizzonte.
L'orizzonte. Ecco, per sapere se l'azione è efficace, lo so, alla fine.
Lo sai, sì, sì, in un certo senso. Sì, sì, lo sai, alla fine. No, no, l'azione efficace si può valutare nel senso delle conseguenze che possono derivare dal tuo agire. Quelle si sanno dall'inizio, le conseguenze. Cioè, la valutazione delle conseguenze. Però ci vuole... Sì, da parte dell'esperienza, ma anche da una, si può dire, iniziazione politica, cioè bisogna imparare. Ecco. Bisogna imparare.
Perché secondo me uno degli elementi, proprio per evitare di perdere, io mi rendo conto che perdo per strada un sacco di energie, e non arrivo all'efficacia dell'azione, e a volte mi rendo conto che l'efficacia potrebbe essere non stare a quel gioco, spostarmi da un'altra parte e fare qualcos'altro.
Sì. Esatto.
Nel caso che dicevo prima potrebbe essere: non vado dall'assessore, cerco altre persone con cui parlare, costruire qualcosa insieme, un discorso, lo pubblichiamo sul giornale, le facciamo, cioè, che ne so, altra via.
Sì.
Però a volte è l'urgenza dell'azione e quindi,
sì. e quindi l'efficacia a volte sulla base dell'urgenza c'è poco. Da fare.
Beh,
dipende da urgenza a urgenza, perché sì, simbolico conto, sì, esatto, e beh, lo stile del comportamento conta, ecco, ma non è detto che sia efficace. Adesso lei stava parlando in questo senso. Sì.
No, perché a volte gli stili le cambiano tanto.
No, ma io adesso vi dico una cosa per dirla, guardate, per concludere e per essere chiara, una delle un modo per valutare se un'azione è efficace o no è rendersi conto se si vince o meno, per esempio quando le donne si candidano nelle elezioni di vario genere, non lo fanno questa riflessione, non la fanno, concorrono a prescindere. Ecco, io dico che non lo devono fare, si concorre solo se si vince. Questo è un modo, è questo, come dire, fa la differenza, perché quante vite femminili sono state macinate in questo tentativo, no, di farcela, eccetera, eccetera. Quante vite femminili inutilmente macinate da questo. Dico le lezioni per dire qualsiasi cosa. Un modo per capire se l'azione è efficace o no è cominciare a diventare capaci di leggere se si vince. Se non si vince, non si fa.